La storia del Monte dei Paschi è una di quelle storie attese nel panorama del mondo bancario italiano, cioè che al Monte dei Paschi ci fossero diverse cose che non andavano, si sapevano, tant'è che voglio dire anche prima di questi ultimi scandali il titolo di Monte Paschi valeva un ventesimo di quello che valeva 5-6 anni fa il valore dell'azione del Monte Paschi. Questa storia è nata, è un po' figlia della storia dei furbetti del quartierino, su evidentemente con le banche il Partito Democratico ci ha avuto proprio questa cosa di farsi sempre beccare con le mani in pasta, successe con la storia della BNL, con i furbetti del quartierino, al sindaco di Torino che ha telefonato abbiamo una banca, e diciamo una cosa analoga c'è stata con questa vicenda del Monte dei Paschi. Il problema del PD è che il Monte dei Paschi è controllato da una fondazione, di proprietà di una fondazione, nella fondazione esprimono il comune e la provincia i nomi dei soci. Il comune e la provincia sono storicamente controllati prima dal Partito Comunista, poi dal Partito Democratico, per cui è una delle banche che il PD controlla direttamente. Questa è la terza banca italiana, la prima è Unicredit, la seconda è Intesa San Paolo, nel Monte dei Paschi è la terza banca italiana. Monte dei Paschi, tutta questa storia risale al 2007 circa, proprio ai furbetti del quartierino, non so che era successo, nei furbetti del quartierino un paio d'anni prima. C'era una banca padovana, l'Anton Veneta, frutto della fusione di due banche, Banca Antoniana e Banca Popolare Veneta, più una serie di piccole banche venete, più la Banca Nazionale dell'Agricoltura, è l'unica banca insomma nota e abbastanza grande che era confluito in questo piccolo polo bancario. Se la contendono, ai tempi appunto dei furbetti del quartierino, i furbetti del quartierino con una banca olandese, la BN Ambro, in faccia il governatore della Banca d'Italia interviene a favore dei furbetti del quartierino, sarà poi condannato ad anni di galera per questo motivo. Comunque fatto sta, poi scoppia lo scandalo in Italia e alla fine gli olandesi si riescono a comprare questa banca, la comprano pagandola circa poco meno di 7 miliardi nel 2005. Nel 2007 una serie di banche europee, la Royal Bank of Scotland, la Fortis lussemburghese, il Banco Santander spagnolo, comprano la banca olandese che aveva comprato l'Anton Veneta. Si dividono tra loro tutti i pezzi della banca olandese e al Banco Santander, a questa banca spagnola, va con una valutazione di 6,3 miliardi di euro la banca Anton Veneta. Due mesi dopo che Santander si è comprato l'Anton Veneta, si è preso l'Anton Veneta con questa valutazione, il Monte dei Paschi, e qui ci arriviamo, l'8 novembre del 2007, compra per più di 9 miliardi l'Anton Veneta, cioè quella banca che aveva pagato, che era stata valutata due mesi prima 6 miliardi da altre tre banche, viene pagata 9,230 milioni. Tra l'altro nell'Anton Veneta non c'è più Interbanca, che è una banca controllata che è stata venduta a 1 miliardo di euro alla General Electric dagli spagnoli, per cui praticamente una cosa di un valore di 5 miliardi la paga più di 9 miliardi il Monte dei Paschi di Siena. Su questa cosa fanno la solita supercazzola che si fa in questi casi, ah no, prospettiva eccetera, in realtà tutti sanno che è un prezzo spropositato, tant'è che il titolo crolla in borsa, il crollo del Monte dei Paschi è cominciato con quel che adesso ripeto vale un ventesimo di quanto valeva prima dell'8 novembre 2007, è cominciato con questo motivo. Tra l'altro ha problemi di liquidità, per trovare i soldi fa un'operazione di queste che si fanno normalmente, cioè si inventano questi titoli derivati, lo fa facendo sottoscrivere un'obbligazione che si chiama Fresh, che è quella su cui stanno indagando adesso, alla fondazione, cioè i controllori del Monte dei Paschi prestano i soldi al Monte dei Paschi ad un tasso che è il tasso Euribor più 4,5%, più 4,2%. Contemporaneamente, per poterglieli prestare, si indebitano con altre due banche al tasso Euribor più 2,7, guadagnano sostanzialmente una percentuale fissa che non avrebbe senso, perché scusa, a quel punto se li fa prestare direttamente per Monte dei Paschi, di fatto gli gira questi soldi, così che è una cosa che va bene solo però se il Monte dei Paschi paga regolarmente il rimborso del prestito. questa situazione qui, siccome era un po' anomala, perché praticamente per non risultare, hanno utilizzato un artificio contabile per non risultare, per non far risultare quello come prestito, hanno utilizzato come, hanno emesso delle azioni, loro sarebbero quelli, gli azionisti pagati prima, eccetera. Insomma, la Banca d'Italia ha detto è una cosa un po' strana, regolatevi, possono essere pagati solo se vengono emesse delle azioni. Nel 2009 vengono pagati i dividendi, che sono gli utili che vengono pagati gli azionisti. Nel 2009 Monte dei Paschi ha fatto una cosa stranissima, cioè ha pagato un centesimo di dividendo e solo alle azioni di risparmio, cioè ha tirato fuori come dividendi poche centinaia di migliaia di euro. Non si capiva all'epoca che senso ci avesse, o non lo dai o lo dai, cioè che tu dai a uno 5 centesimi di dividendo o 100 centesimi o un euro di dividendo, fai ridere, non lo dai per niente. Invece questa cosa qui serviva per il pagamento di questa obbligazione, perché hanno dato, è vero, poche centinaia di migliaia di euro, però contemporaneamente hanno un miliardo di rimborso all'obbligazione che hanno sottoscritto questi della fondazione, che a quel punto hanno potuto recuperare dei soldi. Tutto questo giro qui di soldi ha comportato la falsificazione dei bilanci, che è quella che è venuta fuori adesso. Per poter far risultare il bilancio in attivo, per poter pagare il dividendo, loro hanno preso e hanno falsificato i bilanci con delle operazioni che ancora oggi pesano sui conti. Hanno fatto delle operazioni contabili con una banca giapponese si sono ritrovati con dei soldi inutili sul bilancio 2009, ma dovendo pagare quest'utile a tassi molto alti negli anni a venire. È quello che sta succedendo, per cui da questo e da alcune altre situazioni di malaffare, cioè una delle controllate faceva delle operazioni sui credit default swap, sui derivati in genere, fregandosi nelle operazioni, ci faceva rimettere dei soldi alla banca e si prendevano una
parte. Scusa se ti interrompo, ma cosa sono i credit default swap?
Sono meccanismi, dei titoli derivati, questi che adesso fanno parte della finanziarizzazione dell'economia, cioè sono scommesse che vengono fatte sul fallimento di un paese o di alcune società. In questo caso Monte dei Paschi aveva messo dei credit default swap sul fallimento dell'Italia, le aveva emessi in un momento in cui tra l'altro non era ancora scoppiata la crisi finanziaria e poi si è trovato a pagare dei prezzi elevatissimi a una di queste grosse banche che trafficano in credit default swap, cioè JP Morgan, proprio perché il fallimento dell'Italia, che quando erano stati emessi questi titoli non era all'orizzonte, è diventato uno dei rischi con cui fare i conti, per cui si sono ritrovati. Ovviamente quando girano tutti questi soldi qualcosa finisce sempre nelle tasche di chi effettua queste operazioni, problemi indipendentemente dal titolo o dal fatto che fossero bond emessi su una cosa o su un'altra. Tutta questa situazione qui, che è quella che ha comportato tra l'altro la scoperta negli ultimi giorni di alcuni derivati che non erano stati dichiarati, denunciati, erano stati nascosti nelle casseforti di uno dei titolari della banca, ha portato alle dimissioni Mussari, che è la persona che ha gestito tutte queste operazioni, prima come presidente della Fondazione Monte dei Paschi, poi come presidente della banca, poi è stato mandato a fare il presidente dell'ABI, cioè l'Associazione Bancaria Italiana, cioè la Confindustria. Da questa ultima si è dimesso pochi giorni fa con l'ultimo scandalo che è scoppiato. Questa situazione però, già questa criticità di situazione già si sapeva prima da qualche mese, perché si vedeva che il Monte dei Paschi aveva tutti questi derivati in giro, stava perdendo soldi eccetera. Allora che ha fatto il buon Monti, da vecchio bancario e amico dei bancari, gli ha fatto lo Stato italiano ha prestato circa 4 miliardi di euro al Monte dei Paschi. Risulta come se fosse un prestito, cioè io ti do 4 miliardi e tu mi ridai un po' per volta, però le condizioni di emissione di questo prestito, 4 miliardi per questo prestito è il valore della ultima rata dell'IMU che era stata incassata dallo Stato in quei giorni, non è che gli hanno prestato i soldi dell'IMU, hanno emesso obbligazioni per quell'importo, per cui per avere un ordine di grandezza di quanto stiamo parlando di soldi prestati e quanto l'ultima rata dell'IMU. Queste obbligazioni che devono prestare, ci guadagnano, hanno un tasso di interesse alto, in realtà sono un regalo fatto al Monte dei Paschi, perché sono innanzitutto possono seguitarle a emettere, cioè i primi due anni, il 2012 e il 2013, gli interessi possono pagarli emettendo ulteriori obbligazioni, siccome sono intorno al 500 milioni vuol dire che il prezzo poi alla fine della fiera sarà di 4,5 miliardi, ma non solo, non ha scadenza, cioè è come se io posso emettere altre obbligazioni per pagarti gli interessi e il prezzo si rinnova in questo modo, il che vuol dire che io ho un prezzo a tempo indeterminato, tu mi hai prestato 1 miliardo di euro, io te lo devo dare da qui a infinito, cioè non te lo ridarò mai di fatto. La truffa di questa operazione è questa: Monti dichiara che può entrare nel capitale della banca se la banca non pagherà il debito, in realtà non è così, perché può pagarlo anche con obbligazioni e le obbligazioni non fanno, vuol dire che gli hanno dato 4 miliardi a una banca che ne vale oggi il valore della capitalizzazione del Monte dei Paschi è intorno ai 5,5 miliardi. Lo Stato italiano ha prestato 4,5 miliardi a questa banca senza nazionalizzarla, lasciando che i proprietari che hanno gestito queste operazioni e hanno fatto questi soldi li seguitino a gestirla. I proprietari è il PD, è il Partito Democratico, il problema di fondo è questo. In tutto questo poi c'entra i soliti giochetti della politica italiana, dove è evidente che c'è stato un flusso di tangenti, sono usciti su questa cosa circa 17 miliardi sull'operazione Antonveneta, da quella che era costata 10 miliardi, in realtà sono stati pagati 17 miliardi all'estero. Alcuni di questi sono rientrati in Italia con lo scudo fiscale e è evidente che erano stati pagati all'estero a persone residenti in Italia. O per esempio c'è stato lo scandalo adesso che si è scoperto che, dopo che si è scoperto negli ultimi giorni l'esistenza di questo altro derivato di cui non si sapeva, si è scoperto che la quota di prestito fatta dai Monti Bond già prevedeva il fatto che ci fosse questo derivato, cioè già sapevano che era una perdita da coprire prima o poi. È evidente che a quel punto, cioè, se io ti presto dei soldi e oltretutto con questo tipo di caratteristiche pretendo di sapere che cosa ci fai con i soldi che ti presto, cioè che buchi vai a coprire eccetera, invece pare che questo prestito fosse stato aumentato di 700 milioni di euro, cioè, così senza che nessuno si sia creato il problema, scusa, ma che se devono dare altri 700 milioni se tu hai perdite per un importo minore. Questa è più o meno la situazione, sì. di MPS ridotta in estrema sintesi, spero di essere stato un po' chiaro.
Sì Francesco, però così, l'analisi che mi viene da fare anche dopo le tue parole è che invece di segnalare l'abuso dei Montepaschi di Siena, mi viene più da dire che c'è una sorta di normalità, talmente sono i giochi e le possibilità economiche da parte di queste banche, che mi viene da dire che i rischi sistemici all'interno della banca sono assolutamente impossibili da eliminare, cioè sulla gestione delle... cioè, queste sono scommesse, questi sono dei casi no, adesso che esca fuori da Montepaschi di Siena piuttosto che altre situazioni è palese, anche per una questione forse di individualità, di ruberie eccessive o altro, o giochi politici, ma si può pensare a una... cioè vogliamo togliere l'illusione di una riscrittura dei poteri all'interno delle banche che formino una finanza più onesta, una banca più democratica, una vigilanza più... cioè i giochi che hai descritto sono giochi che potrebbero fare tutti anche in maniera legale, ma che sono i giochi del commercio, sono giochi del mercato, sono i giochi di una finanza che giustamente, no, non dico giustamente in senso etico, dico giustamente perché è una possibilità, sfrutta tutte le possibilità, i derivati, situazioni altre per creare che ne so, naturalmente un pareggio di bilancio, un attivo, recuperare soldi, crediti. Quindi paradossalmente la situazione dell'Antonveneta, invece che darci un abuso o una situazione precipua legata a questa banca, ci regala come una visione generale del sistema creditizio della finanza. Sei d'accordo o no? Ho esagerato?
No, il problema è proprio questo. La situazione delle banche è cambiata radicalmente, non ci si è resi conto, ma in Italia storicamente le banche hanno determinato, quando le banche operavano in questo modo, hanno determinato delle crisi formidabili, famoso lo scandalo della Banca Romana, le crisi bancarie, ci sono state fino a un certo punto, adesso dirò che cosa è cambiato perché adesso stanno ritornando, ci sono state fino a un certo punto per il fatto che le banche facevano questo tipo di operazioni. Dagli anni 30, proprio per bloccare gli scandali, fu fatta una legge bancaria che divideva l'attività speculativa delle banche dall'attività di raccolta depositi, perché qual è il problema? Se il Monte dei Paschi fallisce, cioè i primi a rimettere ci sono quelli che portano i soldi al Monte dei Paschi, cioè sono i correntisti, non sono i titolari della banca che non giocano soldi propri, giocano soldi di terzi. In Italia fino al 2003, se non mi ricordo male, con la legge Amato era vietato fare questo tipo di operazione, cioè la banca che raccoglieva i soldi non poteva fare speculazione finanziaria e lo Stato si impegnava a salvaguardare gli azionisti se avessero fatto degli errori, perché può prestare a 10 persone, raccoglie i soldi, presta a 10 immobiliaristi che investono in case, le case crollano oppure non se le compra nessuno, può avere un problema, in quel caso lo Stato garantisce i depositi. Facendo speculazioni finanziarie a tutto andare, quello che sta facendo, di fatto lo Stato dice io devo garantire i depositi, perché il motivo per cui hanno fatto i Monti Bond e hanno dato i soldi al Monte dei Paschi è stato per dire altrimenti ci rimettono i depositi, però intanto la speculazione finanziaria l'hanno fatta tutta. Allora, per quello dico delle due l'una, o le nazionalizzano e dicono benissimo, io non è che ti copro le perdite, mi recupero anche i profitti nel momento che ce l'ho, o in alternativa dividi l'attività speculativa dall'attività di raccolta finanziaria, che è quello che secondo me alla fine della fiera faranno per lasciare la proprietà delle banche agli attuali proprietari senza nazionalizzarle, diranno che si ridivide un'altra volta l'attività speculativa dall'attività di raccolta fondi, però fino a quel momento andranno a ricoprire tutte le perdite avute in questa fase, perché probabilmente in tutta questa esplosione, sono diverse le banche che sono andate in crisi, non solo in Italia, è dovuta al fatto che da quando c'è la crisi nel 2008 con Lehman Brothers che è fallita, da quando c'è stato il problema della crisi dei debiti sovrani, tutta una serie di operazioni finanziarie che prima vedevano il segno più hanno cominciato a vedere il segno meno, e a quel punto chi aveva prestato i soldi, chi ha possibilità di controllo, cerca di scaricare su altri le perdite e in ultima analisi le scarica o sui correntisti o sullo Stato, quando poi come in Italia trovi uno Stato fatto di banchieri ben disposto a regalare i soldi che ti levano alle banche, è chiaro che tu li scarichi sulla parte pubblica. Insomma, oggi le banche sono sostanzialmente questo, cioè non è possibile una banca etica che faccia anche speculazione come in questo caso, è nella natura delle banche. Se tu hai dei miliardi su mercati dove tu riesci nel giro di una notte a aumentare di molto il capitale, è chiaro che quei miliardi li usi lì in maniera più o meno legale dal punto di vista finanziario, visto che poi non è che c'è una legalità, e soprattutto in Italia lasciando i soldi attaccati alle dita dei soliti politici, finanzieri, trafficoni, maneggini che caratterizzano il nostro paese, insomma.
E quindi concludendo, il vero scandalo è che le banche esistano.
Sostanzialmente sì, nel senso che ovviamente poi noi siamo di parte, per cui è sempre più criminale fondare una banca che rubarla, ma anche gestirla, insomma, non è che esime dalla criminalità, soprattutto in questa fase storica.